Matteo capitolo 17, leggiamo dal primo verso. Gloria a Dio, alleluia, che dice così. Sei giorni dopo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte in disparte. E fu trasfigurato davanti a loro. La sua faccia risplendette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a Gesù, Signore, è bene che stiamo qui. Se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè ed una per Elia. E mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nuvola che diceva, questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse, alzatevi, non temere, non temete. Ed essi, alzati gli occhi, non videro nessuno se non Gesù, tutto solo. Amen. Fin qui la lettura. Amen. Sicuramente una cosa bella, vero? Una visione bella, meravigliosa, una rivelazione grande. Questo è il mio diletto figlio, figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, disse la voce dal cielo, la voce del Padre. Ora, qualche giorno prima, qui dice sei giorni dopo, qualche giorno prima Gesù aveva parlato in disparte con i suoi discepoli, aveva trasmesso loro degli insegnamenti importanti. E durante questi insegnamenti, durante questi discorsi, Gesù si rivolse ai suoi discepoli e chiese: che cosa dice la gente riguardo a me? Non era semplice curiosità quella di Gesù. Non è che Gesù voleva sapere se qualcuno parlava male, se qualcuno pettegolava, no? Molte volte succede. Ma che dicono di me, no? Molte volte succede che noi vogliamo sapere se abbiamo una buona reputazione presso gli altri. E ci interessa sapere se c'è qualcuno che parla male, se uno parla bene. Insomma, il più delle volte parlano sempre male, perché la gente è abituata a parlare male e quindi dovremmo essere tranquilli, no? Sereni, sappiamo già che cosa dice la gente. Però non era questa la curiosità di Gesù. Gesù voleva portare i discepoli a riflettere, a meditare su una realtà importante. Per capire, voleva capire se loro avevano realizzato chi era veramente Gesù nella sua essenza spirituale. Ecco perché fa questa domanda. Che dice la gente? E ognuno espresse quello che aveva sentito riguardo a Gesù. Qualcuno diceva che era un profeta, qualcuno era Geremia che era tornato in vita, altri Giovanni il Battista che era tornato in vita pure lui, qualcuno diceva Isaia, qualcun altro diceva qualche altro profeta. Quindi c'era una varietà di opinioni riguardo a Gesù, ma nessuna di queste soddisfaceva la realtà. Nessuna di queste corrispondeva alla realtà riguardo a Cristo Gesù, fino a quando Gesù non chiese a loro, e voi? Voi che dite? Chi sono io? E Pietro intervenne, vi ricordate la storia? La leggete al capitolo precedente a questo, al capitolo 16. Pietro intervenne tutto entusiasta e disse, Signore, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Una bella dichiarazione, una bella affermazione. Questa sì che soddisfaceva Gesù. E Gesù non disse, no, no, non esageriamo. No, no, non esagerare Pietro, tu il solito esagerato, hai detto delle cose troppo grandi. No, Gesù fu appagato da questa risposta e disse a Pietro, Pietro, beato te, beato te, hai capito tutto. Non è però merito tuo, il Signore ti ha rivelato questo. Il Padre mio ti ha rivelato questo, dice Gesù. È stata una rivelazione del Padre. Dopo sei giorni, Gesù prende Pietro, e insieme a Pietro anche Giacomo e Giovanni, e abbiamo letto li condusse con sé sopra un alto monte in disparte. E qui Gesù viene trasfigurato, abbiamo letto. Qui Gesù viene trasformato. Qui Gesù rivela la sua divinità interiore. Egli diventa, davanti agli occhi di questi discepoli, quella realtà spirituale che è. Si manifesta in tutto il suo splendore, nella sua gloria. Si manifesta a questi uomini in tutta la pienezza della sua realtà spirituale. Infatti abbiamo letto che egli diventa lucente come più del sole al mattino. Avete visto in queste mattine? Sembravano prove di primavera, no? E c'era il sole lucente, soprattutto la mattina, l'aria fresca, brillante, e se guardavate il sole era meraviglioso. Bene, Gesù, abbiamo letto, era più splendente, la sua faccia risplendette come il sole, i suoi vestiti divennero candidi come la luce. Cioè quello che c'era dentro a Gesù uscì fuori pienamente. Oh, egli si era umiliato, dice la parola di Dio, che egli aveva annichilito se stesso, egli aveva umiliato se stesso e aveva preso una forma di servo, aveva preso un corpo umano come il nostro, si era dovuto limitare nella sua essenza perché doveva essere un perfetto sacerdote davanti a Dio per noi. E allora ha umiliato se stesso, si è fatto umile, si è fatto povero, si è fatto servo, ma egli non ha mai smesso di essere il figlio di Dio meraviglioso. E in questa circostanza noi lo possiamo scoprire nella sua essenza. Ben diceva l'Apostolo Paolo ai Colossesi che in Cristo Gesù ha abitato pienamente tutta la divinità. E noi lo vediamo qui, Gesù quasi che viene da dentro al corpo di carne, viene fuori il corpo spirituale di Gesù. I vestiti non lo possono più trattenere, tanto che diventano bianchi, candidi, come la migliore lavanderia poteva renderlo. Proprio per esprimere quella che è la divinità, la gloria di Gesù. La gloria del Figlio di Dio. Egli si manifesta in questa grande e meravigliosa realtà, che è la stessa realtà, se voi andate a vedere, in Apocalisse al capitolo 1. Anche lì Giovanni vede uno che è con queste stesse caratteristiche, che splende come il sole, lucente come il sole, brillante in splendore, in luce. È lo stesso Giovanni quando scrive il suo Vangelo al capitolo 1, al verso 4, egli dichiarerà che la vita degli uomini, Gesù, la parola, era la vita degli uomini e la vita è la luce. Era luce, è la luce di Dio, è luce risplendente e questa luce ha illuminato le tenebre. Questa luce è venuta e ha illuminato il mondo intero. Gesù è la luce di Dio e non poteva non risplendere in quel giorno, perché Gesù voleva rivelare ai suoi discepoli quella grande verità che il Padre aveva precedentemente rivelato a Pietro. Ora la voleva rivelare anche agli altri discepoli. E questa volta egli fa splendere la luce di Dio che era dentro di lui. Questa realtà trascende sicuramente tutta la nostra capacità, trascende tutta quella che è la nostra immaginazione, trascende tutta quella che è la nostra possibilità di ragionamento, va oltre, ma è la realtà di Gesù, che un giorno noi vedremo con i nostri occhi. Anche noi vedremo con i nostri occhi. E noi stiamo aspettando il giorno in cui egli apparirà sulle nuvole e ci accoglierà nella sua gloria ed egli sarà davanti a noi come quel giorno, in tutto il suo splendore. E i nostri occhi contempleranno la sua gloria, contempleranno la sua, il suo splendore, la sua luce risplendente. E noi desideriamo vedere quel giorno. Noi vogliamo realizzare appieno quel giorno e vogliamo realizzare la stessa cosa. Tutta questa realtà viene a noi. E leggiamo ancora, abbiamo letto insieme, che apparvero Mosè ed Elia, proprio per conferma quasi della realtà che loro stavano vedendo, e a conferma di quello che la parola, la scrittura, la Bibbia aveva detto. Notate, apparvero Mosè ed Elia, la legge, Mosè, i profeti, Elia. Mosè è il mediatore della legge, Elia è il più infuocato dei profeti, il più rappresentativo dei profeti per gli ebrei in modo particolare. E non a caso apparvero proprio lui, Mosè ed Elia, i due personaggi che rendevano a pieno testimonianza del Messia. Infatti l'Apostolo scrive e dice che la legge e i profeti rendevano testimonianza della sua venuta, e quindi era una piena conferma di quella fede, della loro fede nel Messia che doveva venire. Tutti gli resero testimonianza. Mosè rese testimonianza riguardo a Gesù, Elia diede testimonianza riguardo a Gesù, ma la voce più autorevole che noi vediamo in questo passo è questa voce che si fa dal cielo. Una voce dal cielo disse: questo è il diletto mio figlio nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Se noi andiamo ad analizzare, vediamo che queste stesse parole furono dette il giorno del battesimo di Gesù. Quando Gesù andò da Giovanni il Battista e scese nel Giordano per farsi battezzare, Giovanni dichiarò che vide il cielo aprirsi e lo Spirito Santo scendere in forma di colomba su Gesù. E una voce dal cielo disse la stessa cosa: questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. È la voce del Padre, la voce autorevole. La voce autorevole di Dio che dichiara quello che timidamente forse Pietro aveva semplicemente accennato qualche giorno prima. Tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. Ora l'Iddio vivente testifica, testimonia egli stesso e dice: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto. Notate le due affermazioni, i due aggettivi: diletto, diletto figlio, il mio figlio amato, il mio figlio che è parte del mio cuore, è parte della mia stessa natura, è il mio diletto figlio. L'aggettivo possessivo è l'aggettivo qualificativo. È mio ed è diletto. Gesù è Dio, è il figlio di Dio, è della stessa natura di Dio, è proceduto da Dio. E Dio lo dichiara apertamente. Non dice: è uno dei miei figli, è il migliore dei miei figli. No, è il mio diletto, unigenito figlio, è l'unico del suo genere, perché è della stessa mia natura. E in lui mi sono compiaciuto, mi compiaccio perché lo approvo in tutto e per tutto. È il diletto figlio nel quale io posso compiacermi, è quello che ho sempre voluto, è un figlio puro, santo, un figlio che soddisfa pieno il mio desiderio. Gesù è tutto questo per il Padre. E noi vogliamo contemplare questa grande verità, noi vogliamo riconoscere e proclamare questa grande verità. Gesù è il figlio di Dio E notate che dice anche: ascoltatelo. Questo figlio deve essere ascoltato. Lo stesso Mosè, nell'Antico Testamento, aveva dichiarato le stesse cose, quel Mosè che era apparso ai discepoli. Mosè infatti disse: il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Dio Padre vuole che Gesù venga ascoltato in tutte le cose che dice. Egli non dice ascoltate ciò che ha detto Mosè, egli non dice ascoltate ciò che ha detto Elia, cercate di capire quello che hanno detto questi profeti, questo Mosè, che è la legge, che è colui che ha dato la legge al popolo di Israele, degno sicuramente di essere ascoltato, ma non dichiara ascoltate Mosè. Non dice neanche ascoltate Elia, perché Elia è stato un grande profeta che ha fatto scendere fuoco dal cielo. Ascoltate invece il mio diletto figlio, perché egli è superiore. È superiore a tutti. È superiore perfino a Mosè. È superiore perfino ad Elia. È superiore a tutti i profeti, perché è il mio diletto figlio. Ecco perché dobbiamo ascoltare Gesù. Ecco perché egli dichiara: ascoltate tutte le parole di Gesù. Egli è la verità. Egli è colui che ha il potere, l'autorità, la potenza. Egli è colui che è lo splendore di Dio. A Lui dobbiamo ascoltare. È solo Lui. Solo Lui. Ascoltatelo. Non dice ascoltate lì. Poteva farlo perché Mosè è degno di ascolto, perché, ripeto, i profeti sono degni di ascolto. Noi leggiamo Mosè e i profeti nella Bibbia, li meditiamo, li mettiamo in pratica, li ascoltiamo in questo senso, ma ricordiamoci sempre che sia Mosè sia Elia hanno parlato di Gesù e hanno messo in evidenza la persona di Gesù, e noi a Gesù dobbiamo prestare ascolto. Egli è la parola di Dio fatta carne, che ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. A Lui facciamo bene a prestare ascolto. Dobbiamo prestare ascolto a Gesù in tutto quello che Egli dice. Ascoltatelo non significa soltanto sentire ciò che ha da dire. Ascoltare significa sentire e poi agire, fare, ubbidire, mettere in pratica. Ascoltare significa assimilare quello che viene detto per praticarlo e ubbidire a quello che viene detto. Bene, noi non possiamo e non dobbiamo soltanto sentire Gesù, cosa ha da dirci. Ah, che belle parole! Ah, che bei discorsi che fa Gesù! Oh, che belle cose, che belle frasi ha detto Gesù! Quasi quasi li scrivo su WhatsApp, li scrivo su Facebook, così allieto un pochettino la mia pagina e scrivo delle cose belle e piacevoli. No, non dobbiamo solo sentire ciò che il Signore Gesù ha da dire, dobbiamo ascoltare. Dobbiamo cioè assimilare e fare nostre e agire di conseguenza, ubbidendo alla parola di Dio, mettendo in pratica la parola di Dio. Il Signore Gesù è degno di essere ascoltato, perché le sue parole sono spirito e vita. Le sue parole creano vita nei nostri cuori. L'Apostolo Pietro dirà ancora: Signore, da chi ce ne andremo noi, anche se il tuo parlare è duro? Sono parole di vita. Sono parole che danno vita, che creano vita. E solo le parole di Gesù hanno questo potere. Gesù è venuto per dirci la verità, ma non solo. Le sue parole producono vita, vita esuberante, vita abbondante, quando vengono ascoltate, assimilate per la fede. In Ebrei, al capitolo 9, se non sbaglio, viene detto che le parole di Dio che vennero dette agli ebrei, a questi ebrei nel deserto, non servirono a nulla, perché non erano state assimilate per la fede. non erano stati da loro assimilati e tutto quello che il Signore aveva dichiarato a loro non servirono a nulla, morirono nel deserto. Noi non dobbiamo fare la stessa cosa. Noi dobbiamo ascoltare le parole di Gesù, mettendole in pratica, ubbidendo, facendo spazio nel nostro cuore alla sua parola, affinché quella parola che udiamo da lui possa produrre vita, perché la luce di Cristo possa risplendere nei nostri cuori e possa creare vita. In questa fase di primavera il sole sta cominciando ad essere caldo, la luce diventa sempre più forte e tutto questo calore, questa luce, questo sole che finalmente risplende, produce vita nei fiori, nelle piante, nella natura intorno a noi, no? State vedendo, non voglio essere molto romantico questa sera parlando di primavera, ma a me la primavera piace, proprio per questo, per questa caratteristica, perché vediamo intorno a noi la vita ricominciare. Così è la luce di Gesù quando splende nei nostri cuori, quando il sole della giustizia sorge nella nostra vita, quando le parole di Gesù risplendono nel nostro cuore, producono quella vita. Noi ci apriamo al sole e riceviamo colore, riceviamo vita, riceviamo quella vitalità che ci fa essere veramente graditi a Dio. Fratelli, dobbiamo ascoltare Gesù, sapendo che Gesù è il Figlio di Dio, conoscendo la realtà riguardo a Cristo, non possiamo ignorare la sua parola, dobbiamo ascoltarlo, dobbiamo metterlo nei nostri cuori e mettere in atto quello che lui ci dice. Quando udirono questa voce, caddero a terra. Caddero con la faccia a terra, sia ben chiaro, non caddero sopini dietro, come fanno alcuni. Ah, di fronte alla bellezza di Gesù io cado. E caddero a terra. No, caddero con la faccia a terra, nel senso che si prostrarono davanti a Dio per adorarlo, si prostrarono davanti a Gesù per adorarlo, si prostrarono davanti alla sua grandezza per adorarlo. Non caddero svenuti a terra. Non entrarono in un trance, al massimo entrarono in una contemplazione spirituale. Si resero conto di essere di fronte al Figlio di Dio, a colui che è il Signore dell'universo, e davanti al Signore dell'universo caddero con la faccia a terra per adorarlo. Però notate anche che dopo questo Gesù si avvicinò a loro, li toccò e disse loro: alzatevi, alzatevi. Gesù non ci vuole a terra, egli ci vuole in piedi, egli ci vuole in piedi davanti a lui, egli ci vuole pronti a ricevere istruzioni da lui e a fare quello che lui ci dice. Non temete, non abbiate paura, non c'è da aver paura di fronte a questa grande visione, c'è solo da essere incoraggiati, da essere fortificati, da essere pronti per fare quello che è il nostro dovere, cioè testimoniare di Gesù. Dobbiamo essere pronti a testimoniare di questa grande verità. Egli dice in primo momento: non dite a nessuno questo. Quello che avete visto non lo dite a nessuno. Ah, allora le visioni sono solo per noi, ce le dobbiamo tenere per noi, non lo dobbiamo dire a nessuno. No, egli dice: fino a quando? C'è un motivo. Fino a quando io non sarò risuscitato, voi non ditelo a nessuno. Però dopo sì. E c'è da dirlo, c'è da divulgare questa grande realtà. Dobbiamo raccontare questa grande verità riguardo a Cristo. E quando loro si alzarono, noi notiamo che non videro nessun altro, Gesù solo, nessun altro, Gesù solo. Gli altri spariscono. Gesù rimane. Gli altri vanno via. Gesù resta. Gli altri ormai passano in secondo piano. Gesù è lì, davanti a loro. Gesù è sempre al centro della nostra attenzione. Gesù è l'unico che deve essere al centro della nostra attenzione. Notate l'euforia di Pietro. Signore, è buono che stiamo qui. Facciamo 3 tabernacoli. Già si vedeva di fare 3 cattedrali, 3 templi. Uno per Mosè, uno per Elia, uno per Gesù. Già si vedeva costruire le cattedrali sopra questo monte. E così tutti quanti andavano lì ad adorare Gesù e Mosè ed Elia. No, non serve fare 3 cattedrali. Serve avere sempre Gesù davanti ai nostri occhi. Avere solo Gesù da contemplare. A vedere e guardare solo Lui, perché Lui solo è il Figlio di Dio. Lui solo è degno di essere ascoltato. Lui solo è degno di essere adorato. E noi questa sera siamo qui con questo scopo. Vogliamo contemplare Gesù. Vogliamo capire e comprendere, vogliamo ricevere questa rivelazione di Dio. Vogliamo ascoltare le parole di Gesù per capire, comprendere e mettere in pratica. E poi ci vogliamo prostrare davanti a Gesù per contemplare, adorare Lui e divulgare che Egli è il Figlio di Dio, il Salvatore, pronto a salvare chiunque va a Lui con fede. Vogliamo alzarci in piedi?